e dell'esserci in un posto. Mi ero portato appresso tra le cose che poi non mi servivano questo librettino, che si chiama Cartas de Lovu, scrittori sardi allo specchio, curato per l'appunto, promosso da Angioni, in cui sono presenti insomma un numero molto grande, saranno una trentina almeno, di autori considerati scrittori sardi, ma che sono anche giornalisti o non scrittori per niente. C'è Pietro Clemente, per l'appunto. Pietro Clemente, che è un sardo molto poco sardo da vari punti di vista, e lui si racconta come nel pezzettino suo, quello di Angioni si chiama Tornare. Avevo avuto la tentazione di leggerlo per esteso perché è brevissimo, sono due pagine, ed era centrato sul concetto di tornare al paese. Il suo paese natale si chiama Guasila, provincia di Cagliari, ed è morto appunto lo stesso a settimo, sempre in provincia di Cagliari. È sul senso del tornare al paese come forma di estraniazione. Torno a fare lo straniero, a vedere i miei coetanei, a vedermi me invecchiato nelle loro facce. Cioè, non c'è proprio appunto l'idea, dicevo prima, il paese delle fragole, cioè il nido sempre uguale, immutato, dove mi trovo al calduccio, eccetera. Mi fa piacere tornarci, ci torno perché è scomodo, perché mi rimette in movimento a me stesso, insomma è un elemento di complicazione nella vita. E il pezzettino di Clemente era interessante perché lui racconta come si sia sentito sardo man mano che era lontano dalla Sardegna. Cioè, finché era piccolo non si sentiva sardo, non si ricorda di sé come sardo, ma come italiano, e comincia a ricordarsi di sé sardo dopo che se n'è andato alla Sardegna, perché all'inizio degli anni 70 è andato a insegnare a Siena, poi è venuto a Roma, poi è andato a Firenze e vive a Siena, le sue figlie sono nate a Siena, i nipoti sono senesi, cioè non c'è proprio dubbio, le figlie hanno un padre sardo e una madre lombardo-piemontese, nate a Siena, ma i nipoti sono proprio senesi, non c'è proprio più nessuna ascendenza, eccetera. E lui man mano si è sentito sardo stando sempre più lontano, quindi quanto il concetto di identità sia costruito e quanto sia bene esserne consapevoli, per cui non è che uno non gli deve piacere quella cosa lì, ma si faccia capace di come è fatta, di come funziona e di quanto sia una cosa appunto mobile spiritosamente. Clemente dice, ci sono delle frasi in sardo, c'è l'elenco delle parole sarde, perché il padre era sardo di Pietro Clemente, ma di genitori non sardi, la madre non era sarda manco per niente, era campana nata in Lucania, quindi in famiglia si parlava italiano, lui e i suoi fratelli in famiglia da bambini parlavano italiano, il sardo lo parlavano con gli amici fuori, quindi diciamo era una cosa complicata. E qui fa l'elenco delle parole che lui adesso da grande, perché è del 42, si ricorda di quando era piccolo e dice: quando farò 80 anni, il 27 giugno del 2022, comincerò a parlare in sardo, perché sicuramente da vecchio mi ricorderò, come appunto succede ai vecchi, le cose di quando ero piccolo, eccetera, e completo questo percorso di farmi sardo man mano che sono stato lontano dalla Sardegna. Le ultime righe dell'articolo suo sono scritte in sardo, ma si capisce. Perché dice, c'è scritto, è la prima volta in vita mia che scrivo in sardo pubblicamente, e forse la prossima sarà appunto nel 2022, ed è un racconto appunto spiritoso su come tutto questo si costruisca appunto al circolo dei sardi di Siena. E questo è proprio tipico nei romanzi di Angioni, I pastori sardi hanno colonizzato le campagne toscane, notoriamente, per cui il pecorino toscano si fa nelle aziende di fatto sarde, però in Toscana. Quindi c'è il circolo dei sardi di Siena, e che lui ogni tanto evidentemente ci è andato, e la sua sardità era maturata, è maturata nel corso dei decenni interiormente, perché poi esteriormente si è desardizzato sempre di più, ovviamente, giusto appunto come dice, dalle vocali si sente che è sardo, indubitabilmente, ma esteriormente è sempre più, diciamo, diluita questa identità, che invece interiormente si è andata distillando. Era anche questa una dinamica interessante. E il terzo saggio del gruppettino del Gallo Silvestre, che avevamo visto la volta scorsa con quelli di Clemente e di Sobrero mio, è di Fabio Dei, e completa questo trittico, diciamo, con approcci che a me erano sembrati interessanti da proporvi, perché davvero diversi l'uno dall'altro e complementari. E le tematiche che affronta Fabio Dei nel suo sempre breve saggio qui su Gallo Silvestre le ritroveremo poi riprese ampiamente nel libro Il cristallo e la fiamma di Sobrero. Il saggio di Dei si chiama La libertà di inventare i fatti, antropologia, storia, letteratura, e ci dà, diciamo di taglio teorico, e ci dà alcune indicazioni appunto sul piano teorico su come facciamo a districarci in questo intreccio tra scrittura saggistica e scrittura narrativa, parentele, aree di famiglia, ma anche differenze. Come abbiamo già accennato, citando Writing Culture e Clifford Geertz, è a partire grosso modo dagli anni 70 che nelle scienze umane si è avviata la riflessione sulla dimensione letteraria, retorica, della costruzione e della comunicazione della conoscenza. Quindi non soltanto più limitandosi a considerare la scrittura come uno strumento neutro che si poneva tra osservatore e realtà, tra lettore e autore, eccetera, ma in qualche cosa lavorando sulla quale certamente dal lato autore, ma questo a me era una cosa che ho dimenticato di citare, anche dal lato lettore. Angioni insiste su questa cosa in alcuni dei materiali che stavano qui in questo inserto dell'Unione Sarda sul ruolo del lettore, ma lo possiamo recuperare qui alla fine con la chiusura del saggio di Fabio Dei. Clifford Geertz, con le sue riflessioni di inizio anni 70, è una figura centrale in questa rinnovata consapevolezza del ruolo della scrittura. Ricordate che in Interpretazioni di Cultura avevo, e qui lo cita Dei, ricordato questo quasi sillogismo, insomma, di Geertz. Se volete sapere che cosa fa una scienza, guardate cosa fanno i suoi praticanti. Che fanno gli antropologi? Largamente fanno etnografia. E che fanno gli etnografi? Scrivono. Dice Dei, nella prospettiva aperta da Geertz, la scrittura non è solo neutrale strumento di trasmissione di una conoscenza acquisita indipendentemente da essa. Al contrario, la scrittura è la dimensione al cui interno la pratica conoscitiva si definisce e che plasma le stesse categorie solo apparentemente assolute di soggetto e oggetto. I grandi problemi epistemologici che avevano fatto arrovellare o su cui ci si arrovellava in campo antropologico. Come è possibile l'accesso ad altre menti? Come è possibile l'oggettivazione di una esperienza eminentemente soggettiva e partecipativa come quella etnografica? Come è possibile evitare l'etnocentrismo nel confronto interculturale? Questi grandi problemi epistemologici si rivelano, per così dire, sottoprodotti di pratiche rappresentative che avvengono all'interno della scrittura. Quello che finora sembrava un problema di realismo epistemologico finisce per apparire un problema di realismo letterario. Gli sviluppi post-gerziani, writing culture, eccetera, Marcus, Clifford, da un lato rileggeranno la storia dell'antropologia anche in termini di storia dei generi letterari, cioè schierando e disponendo gli antropologi non solo e non tanto come membri di questa o quella scuola, ma anche per come si ponevano come autori delle loro opere, e dall'altro tentando di proporre correttivi a livello di pratica della scrittura del resoconto etnografico per distaccarsi dalla tradizione. In questo quadro il concetto di realismo, inteso proprio come produrre convincenti effetti di realtà, quello che si faceva nei romanzi dell'Ottocento, produrre convincenti effetti di realtà, cioè costruire il testo in modo tale che il lettore lo trovasse convincente, i personaggi si comportassero, fossero vestiti, parlassero in modo che suonava plausibile per quello che avrebbero dovuto essere da un punto di vista sociale, culturale, dell'epoca, eccetera, eccetera. Il concetto di realismo diviene centrale in questa critica, diciamo, post-gerziana alla produzione antropologica classica, che a sua volta Sibadi aveva soppiantato deliberatamente, costruendosi come innovazione una produzione precedente. Malinowski viene dopo Fraser, sa di venire dopo Fraser e deliberatamente costruisce i suoi resoconti differenziandosi dalle scritture alla Fraser. Realismo, dice Day, tratti caratterizzanti della monografia realista, cioè quella considerata classica post Malinowski, inaugurata da Malinowski e poi seguita dai successori. Tratti caratterizzanti della monografia realista sarebbero, fra gli altri, l'olismo rappresentativo, l'attenzione ridondante al dettaglio, la modalità impersonale di narrazione, l'uso del presente etnografico, la predominanza del visualismo descrittivo. L'olismo rappresentativo vuol dire che si dà un resoconto unitario e integrale di un mondo presentandolo come finito. Ti descrivo i Nuer, ti descrivo i Trobriandesi, creando una tipicità, associando un popolo, un luogo e una cultura, uno e uno, tutte cose che verranno ovviamente poi ripensate, criticate, eccetera, con un effetto appunto olistico, cioè di rappresentazione unitaria e completa e coerente in ogni sua parte, l'attenzione ridondante al dettaglio, cioè ti dico tante, tante, tante cose che si fanno là, perché io ci sono state, ci sono stato e le ho viste. La modalità impersonale di narrazione, cioè l'autore che si nasconde nel suo testo in modo tale da tendere a sparire e quindi a rafforzare l'effetto di convinzione derivata dal puro e semplice racconto, che è come se fosse un rispecchiamento della realtà vista dall'etnografo, l'uso del presente etnografico, cioè un racconto che si svolge al presente, che in qualche modo decronologizza, detemporalizza, decontestualizza quello che è stato visto e lo fa come una realtà perenne. La predominanza del visualismo descrittivo, come una... Stiamo parlando di epoca in cui non c'è ovviamente la televisione, non c'è facilità neanche di video, non c'è la videoripresa, non c'è neanche facilità di fotoripresa. Dunque il testo sono le parole che suppliscono e che in qualche modo vogliono creare un effetto di convinzione appunto nel lettore, come se stesse assistendo alle scene che l'autore racconta, l'etnografo racconta. In sostanza, l'oggettività scientifica dei parla. L'oggettività scientifica cui l'antropologia aspira si rivela come una finzione retorica. Il problema della corrispondenza epistemologica alla realtà, come detto, trapassa senz'altro in un problema di effetti retorici di realtà, cioè effetti ottenuti attraverso la costruzione del testo. Effetto, conseguenza, il nascondimento, ad esempio, del ruolo della soggettività del ricercatore e delle singole individualità degli informatori. La dimensione dialogica della ricerca, le condizioni storiche e politiche in cui essa avviene e così via. Cioè i dati di contesto, gli elementi che in un romanzo come La Casa della Palma e la sua versione precedente Se cercare la vita vengono proprio esibiti, cioè parlo con 26 paesani diversi e non te ne risparmio una, e ciascuno di loro mi racconta la storia di altri 14 che sono morti, e vado a un totale di 40 voci individuate di cui mi invento le caratteristiche personali, ciascuno con una sua storia eccetera, ci sono nel romanzo. Nella monografia etnografica non ci sono, cioè quello che mi dice il singolo operatore magico, il singolo stregone, il singolo pescatore, il singolo capovillaggio eccetera, diventa la categoria stregone, la categoria capo del villaggio, la categoria pescatore eccetera eccetera. Questo sempre come tratti della critica che viene fatta al realismo etnografico dalla antropologia post anni 70. Tutto giusto, dice Dei, tutto giusto, non fa una piega. Acquisiamo consapevolezza grazie a queste critiche, a queste riflessioni, ci mettiamo in grado di smontare i testi, i sacri testi classici, di decostruirli, e ci rendiamo conto degli effetti letterari e della costruzione, di quanto di costruito c'è in quello che viceversa ci si voleva presentare come un prodotto obiettivo e necessitato. Piccolo inciso che mi ero annotato qui nei miei appunti: Clemente Oltregherz. Torna il nome di Pietro Clemente per un saggio del 1988 che si chiamava Oltre Gertz, perciò me l'ha venuto in mente il sottotitolo, non me lo ricordo, ma era un tentativo di discutere il rapporto fra la tradizione demologica italiana, cioè degli studi di tradizioni popolari, e la grande prospettiva antropologica internazionale, perché se sono vere tutte queste critiche che abbiamo ricordato fin qui per sommi capi, che Gertz e i post-gertziani fanno, come si situa alla tradizione etnologica classica, come si situava in questo, era la riflessione di Pietro Clemente, una tradizione certamente minore dal punto di vista dell'importanza sulla scena degli studi antropologici internazionali, come gli studi demologici, secondo la diciamo, denominazione ciresiana, o di tradizioni popolari o di folklore, secondo le denominazioni precedentemente correnti. Beh, Clemente dice, certo, sono studi che guadagnano molto da una robusta iniezione di antropologia e di teoria. Che i demologi leggano Gertz fa bene, per carità, però non dimentichiamoci che ci sono una serie di pratiche proprie della tradizione demologica che suonano abbastanza consentane con e diciamo in linea esattamente con la critica, diciamo, gertziana e post-gertziana. Nella tradizione demologica il ruolo degli informatori come persone individuate, con la raccolta delle storie di vita, con la raccolta e trascrizione assolutamente filologica dei testi, delle interviste, dei testi, di canti, insomma di tutto quello che veniva raccolto, è una pratica corrente. E questo alla fine, se uno fa una lettura un po' sofisticata e inusuale di questo tipo di produzioni, somiglia alla polifonia e alla poliautorialità che viene preconizzata come uno dei correttivi dalla critica post-gertziana, come uno dei correttivi al realismo delle monografie etnologiche. Quindi, ma qui mi fermo, Clemente diceva non buttiamo il bambino con l'acqua sporca. Badate che anche nelle tradizioni di studi, per esempio italiane, ma non solo, francesi, tedesche, eccetera, questo tipo di approccio, di attenzione al dettaglio, al singolo interlocutore, a un tentativo di resa stratificata e articolata di un resoconto etnografico, c'è. Quindi teniamocela, arricchiamola di consapevolezze teoriche con dialogo con la letteratura antropologica corrente, ma non dimentichiamoci che alcune di queste cose sono già state fatte nella nostra tradizione italiana. Dicerei, tutto questo va benissimo, ma non basta. La critica del realismo etnografico ci funziona e ci convince nell'evidenziazione degli aspetti finzionali e immaginativi dei resoconti etnologici classici. Ma se noi apriamo Argonauti del Pacifico Occidentale e apriamo un romanzo e apriamo Cuore di Tenebra, come già avevo detto, noi apriamo due testi diversi e da lettori intuitivamente ci accorgiamo che sono testi diversi. Sono più esperto, più smaliziato e capisco quanto di costruito e di romanzato c'è e di autoriale c'è in Argonauti del Pacifico Occidentale di Malinowski, d'accordo, ma sono testi diversi, non sono la stessa cosa. Aver fatto questo tipo di critiche non risolve il problema di vedere se è possibile teorizzare e categorizzare delle differenze fra questi generi. Fa una piccola digressione in campo storiografico, Dei, per dire, vediamo se lì ci aiuta, perché la discussione sulla critica e sulla riflessione autocritica sull'incidenza della narrazione, della scrittura, della parentela con la narrazione non saggistica era diffuso, era in antropologia particolarmente importante, ma non era esclusiva dell'antropologia in storia, è avvenuto lo stesso dibattito. Il titolo di questo saggio di Fabio Dei, La libertà di inventare i fatti, veniva da un'espressione classica di Arnaldo Momigliano, che era un importante storico italiano, che a un certo punto semplicemente, banalmente notò: beh, gli storici, i romanzieri hanno la libertà di inventare i fatti che narrano, gli storici no. Questa è la differenza. Questa, diciamo, posizione classica è stata riformulata alla luce delle discussioni e dei dibattiti del tipo che richiamavo prima, anche in campo storiografico, sostituendo fatti con fonti. È troppo ingenuo, è troppo rozzo richiamarsi semplicemente ai fatti, perché è troppo semplice dimostrare che comunque l'accesso ai fatti è estremamente mediato, difficile, eccetera, eccetera. Parliamo di fonti. Lo storico deve fare i conti con le sue fonti, è vincolato al rapporto con le fonti. Questo è il livello più sofisticato al quale ci si attesta per dire che il discorso scientifico in campo storiografico si può distinguere da un discorso liberamente finzionale proprio della narrativa. Dice Dei, fonti che sono ovviamente archivistiche, documentarie di vario genere, archeologiche, qualcosa che è dato prima dell'intervento dello storico e dell'avvio della sua ricerca. Dice Dei, questo ci può aiutare in campo antropologico, questo discorso sulle fonti, anche il discorso etnografico, il libro che scrive Malinowski o chiunque altro, Gertz sul combattimento dei Galli o chiunque altro, è basato su fonti. Potremmo dunque applicare al discorso antropologico questa, diciamo, teorizzazione del vincolo che le fonti ci danno? E dice Dei, in realtà no, nel senso che, per quanto anche in campo storiografico si possa vedere come sia forte l'intervento del soggetto conoscente nel rapporto con le fonti, comunque sia, le fonti a cui fanno ricorso gli storici sono certamente delle fonti che vengono considerate come appunto preesistenti al lavoro di ricerca. A partire dalle stesse fonti si possono poi costituire discorsi estremamente diversi, perfino contraddittori l'un con l'altro, ma è una costruzione successiva. In qualche modo bisogna ammettere che in campo storico si può individuare un discorso su fonti che sono preesistenti rispetto all'avvio di un discorso di ricerca. Questo non è vero in campo antropologico, dove viceversa, paradossalmente, le fonti su cui sono costruiti i testi sono un prodotto della ricerca e non sono un presupposto della ricerca. La narrazione testuale, il discorso testuale, la scrittura del testo è basato su fonti, ma le fonti a loro volta le ha largamente prodotte l'etnografo nel corso della sua ricerca. E questo cambia completamente le carte in tavola rispetto al discorso fatto prima per la storiografia. Il nucleo delle rispettive pratiche di ricerca, storiografia, antropologia, è assai diverso, dice Dei. Il principale problema dell'etnografo è quello di ricavare dati oggettivamente spendibili da una esperienza soggettiva di partecipazione culturale. L'intervista, la storia di vita, la fonte orale, questo tipo di fonti sono poi incorporate nel resoconto etnografico complessivo, rappresentandone il livello di fattualità di referente empirico, ma sono prodotte nel corso della ricerca. L'etnografia implica un processo di oggettivazione dell'esperienza del ricercatore in dati e il fissaggio di questi in fonti per mezzo della scrittura o di altre forme di inscrizione, la registrazione, la foto, il video. Tali fonti saranno a loro volta incorporate nel più complesso resoconto etnografico. Ma è chiaro che a questo livello è pienamente coinvolta l'autorialità dell'etnografo e le relative procedure retoriche, cosicché le fonti in etnografia e in antropologia non sono abbastanza indipendenti dal testo per poter funzionare da discrimine tra un resoconto realmente etnografico e uno meramente finzionale. Quindi il discorso sulle fonti ci aiuta a portare avanti il discorso a livello di riflessione teorica, ma non lo possiamo utilizzare nella stessa maniera come è stato fatto in campo storiografico. Rispetto al campo storiografico, l'etnografo, dice lei, si trova per certi versi in una situazione diametralmente opposta. Fonti, un dettaglio importante. In campo storiografico, dove il rapporto con la realtà indagata è totalmente mediato, si è riflettuto sul fatto che le fonti stesse, appunto il dato documentale coevo al discorso che lo storico successivamente ricostruisce, potessero avere un valore evocativo nei confronti dello storico, cioè in qualche modo appaesare lo storico nel tempo di cui parla, che ricostruisce, e in qualche modo fargli rivivere l'esperienza delle persone di cui parla molto tempo dopo. Un potere evocativo, un potere di appunto ricostruzione esperienziale, che dice lei in realtà per l'antropologo è esattamente all'opposto. L'antropologo ha il problema di distanziarsi da qualcosa in cui si è trovato immerso per poterne produrre dati a partire dai quali costruirà il suo discorso. Quindi è proprio la prospettiva rovesciata, dice diametralmente opposta, partendo da un'esperienza vissuta sul campo etnografica, da una condizione di partecipazione diretta e totale, egli deve produrre dati oggettivi, egli l'etnografo, fonti cristallizzate, oggetti inerti. In questo senso le fonti sono il prodotto terminale del processo della scrittura etnografica, più che una materia prima che esiste indipendentemente da essa e che può servire a demarcarla da una scrittura puramente funzionale. Dunque, ci siamo allontanati ancora di più da trovare un criterio che pure renda ragione della esperienza intuitiva che si ha della distinzione tra aprire Argonauti e aprire Cuore di Tenebra. Allora Dei dice, forse una traccia la possiamo trovare che ci aiuti a un passo avanti nella teorizzazione di questa differenza, se prendiamo sul serio la critica testuale, ma affrancandoci però dall'estremizzazione del suo discorso, per cui si rilegge quel che sta nelle monografie etnografiche, nei resoconti etnografici, in termini di trama, e dunque le categorie tipo realismo etnografico eccetera le lasciamo un po' da canto, se prendiamo sul serio la critica testuale e la applichiamo ai testi che abbiamo davanti, un'etnografia, un romanzo, una differenza, dice Dei, la possiamo trovare nelle implicazioni, e qui c'entravano delle osservazioni molto, insomma, fatte con taglio diverso, ma secondo me assolutamente complementari, di Giulio Angioni, nel rapporto fra il testo e il lettore. Il testo come è stato costruito dall'autore, o un romanziere o un etnografo, e il lettore, dice Dei. Se consideriamo la struttura compositiva, quindi il testo, come la cornice di senso di un testo, al cui livello si definiscono i rapporti tra autore, lettore e oggetto o materia narrativa, non possiamo non rilevare una decisiva differenza fra romanzo e resoconto etnografico. Romanzo. Nel primo caso, l'autore chiede al lettore l'immediata identificazione con un universo narrativo. La pratica della lettura si basa essenzialmente su questo patto di identificazione tra autore e lettore. Diciamo su questa finzione partecipativa che liberamente sottoscriviamo quando apriamo la prima pagina di un romanzo. L'interfaccia tra autore e lettore assume la forma di un come se. Avete presente le favole? C'era una volta. Poi quelle effettivamente raccontate non si raccontano con c'era una volta, ma convenzionalmente. C'è un demarcatore che fa scattare la relazione fra narratore e lettore o ascoltatore nello stabilire una finzione partecipativa. C'era una volta e poi, e vissero felici e contenti, stacco la spina, chiudo la pagina, ho finito di raccontare, preparo da mangiare. Questa, diciamo, convenzione liberamente stabilita fra autore e lettore funziona in questo modo. Nel caso del romanzo, della narrazione, e ha l'effetto di rimodulare l'attenzione in rapporto alle regole di quel particolare universo narrativo, patto fra autore e lettore relativamente a ciò di cui si sta parlando. Nel testo etnografico non esiste una cornice di come se, né al lettore è richiesto un patto di partecipazione o l'uso di regole di valutazione critica del discorso, della sua coerenza, verosimiglianza, eccetera, diverse da quelle ordinarie. L'autore stabilisce con il lettore un rapporto di interlocuzione diretta che si articola in discorsi descrittivi e argomentativi inscritti in una cornice di riferimenti teorici. Questo è il passaggio decisivo, secondo Fabio Dei, e mi sembra un ragionamento giusto. In una cornice di riferimenti teorici, la materia narrativa è assunta come oggetto del dialogo fra autore e lettore e dunque distanziata da entrambi e investita del valore di verità-falsità. Al di là di quello che dice la critica post-gerziana, l'autore resta nella consapevolezza del lettore sempre presente nella cornice dell'etnografia, e il lettore sa che è lui che parla, e in effetti questo ed altri effetti di realtà giocano dunque ruoli diversi e per certi aspetti contrapposti all'interno della fiction e della non fiction. Nella fiction rafforzano la partecipazione del lettore all'universo narrativo, nella non fiction rafforzano l'oggettivazione dei contenuti e il loro distanziamento dal qui e ora rappresentato dal dialogo teorico con l'autore e lettore. Conclusione. Non tanto la presenza, il richiamo, il rapporto ai fatti differenzia la narrazione romanzesca dalle costruzioni comunque narrative di tipo etnografico, quanto quella della teoria, non i fatti, la teoria. Il discorso antropologico si sviluppa attorno a una dimensione teorico-argomentativa che non può essere facilmente ricondotta a strategie retoriche e che è anzi in grado di inglobare queste ultime per le proprie finalità conoscitive e comunicative. È dunque la teoria che retrosta al progetto autoriale di chi si mette a fare Argonauti, che è quello che orienta la costruzione del testo e il tipo di rapporto che si istituisce fra autore, lettore e ciò di cui si sta parlando in quel testo, che è diverso dalla complicità, dalla condivisione finzionale che si diceva prima, che si istituisce al momento in cui scatta il come se del c'era una volta della finzione narrativa. Quindi dice, per carità, sono appena accenni eccetera, dovremmo fare una teoria della pratica di lettura eccetera, e qui ci tornavo appunto Angioni, ma mi sembra un discorso appunto interessante che penso poi si complementerà efficacemente con tutte le cose che man mano ci verrà raccontando Alberto Sobrero. Qui avrei finito, come al solito, domande? No. Allora, ci vediamo la volta